licenziato per aver pubblicato i dati relativi ai maggioranti di Hong Kong coinvolti nei cosiddetti Panama Papers, ossia fra coloro che avrebbero avuto conti offshore e che di cui nomi sono comparsi appunto in questo elenco. Un segnale ulteriore di incrudimento della repressione in Cina che colpisce anche Hong Kong. Non sono mancate le proteste dei suoi colleghi. Buongiorno Simone Pieranni.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo da questa vicenda, poi vediamo un po' di fare anche un ragionamento un po' più complessivo sulla Cina oggi e sulla sua leadership.
Sì, innanzitutto sì, il fatto, come hai spiegato tu, un giornalista del Minpao, che è uno dei principali quotidiani di Hong Kong, noto per le sue inchieste e spesso anche sulla leadership cinese, in realtà il giornalista che è stato licenziato con la scusa di un taglio del personale dovuto ai costi del mondo editoriale, aveva collaborato insieme al network internazionale di giornalisti investigativi che poi ha pubblicato di fatto in vari giornali nel mondo i cosiddetti Panama Papers, e ovviamente si tratta di un atto piuttosto preoccupante perché come ben sappiamo Hong Kong vive diciamo di un'amministrazione propria, benché naturalmente sotto il controllo e l'attenzione della Cina. L'anno scorso ci sono state molte proteste che sono diventate poi note come le Umbrella Revolution, proprio per l'elezione di quello che viene chiamato il Chief Executive, cioè una sorta di amministratore delegato praticamente dell'ex colonia britannica. La Cina si pone rispetto a Hong Kong con la nota teoria di un paese due sistemi, cioè considera Hong Kong proprio territorio ma viene amministrato in una maniera diversa da come è amministrata la cosiddetta Cina continentale. In realtà rispetto a quanto accade in Cina, che poi non è neanche totalmente vero perché anche nel caso di licenziamenti o di problemi legati alla censura di alcuni magazine cinesi c'è stata una protesta anche da parte dei giornalisti cinesi, comunque a Hong Kong alcuni redattori del Minpao hanno prima pubblicato il giornale con degli ampi spazi bianchi, sostituendo praticamente quindi il bianco alle proprie rubriche, sono dei columnist piuttosto famosi, e poi c'è stata anche una sorta di sciopero, protesta da parte dei giornalisti per il reintegro diciamo del giornalista che è stato fatto fuori sostanzialmente dal giornale. Questo diciamo si può leggere all'interno di una vita piuttosto complicata da sempre per certi versi della stampa cinese, ma che negli ultimi tempi sembra essere ancora più controllata. Alcune settimane fa Xi Jinping, che è il presidente della Repubblica Popolare nonché segretario del Partito Comunista e capo delle forze armate, insomma il numero uno cinese, è andato a fare visita alle agenzie di Stato, la Xinhua, e ad alcuni quotidiani chiedendo sostanzialmente fedeltà al partito, e non sicuramente il fatto di Hong Kong stride un po' perché appunto eravamo abituati ad assistere a controlli e ad azioni di un certo tipo solo nella stampa continentale, invece in questo caso va a colpire appunto Hong Kong, che tutto sommato si considera comunque diversa e differente dalla Cina, però evidentemente il controllo è talmente forte in questo momento che si estende anche oltre il territorio della Cina continentale.
Ecco, una domanda. Di recente l'Internazionale ha pubblicato un lungo reportage tradotto da The Economist, intitolato significativamente Il nuovo imperatore. E il riferimento esplicito è a Xi Jinping, il leader cinese, che secondo quanto scrive The Economist controlla l'economia, le riforme, la politica estera e la sicurezza, e che si configura come il leader più potente e autoritario dopo Mao, con un'estensione dei suoi già ampi poteri simile soltanto a quella di Mao e ben diversa da quella dei suoi predecessori, che avevano mantenuto un profilo decisamente più basso rispetto al vecchio conducator cinese. Ecco, su questo tema, su questa rinforzarsi della leadership di Xi Jinping, che sembrerebbe portare a grandi risultati in alcuni settori, ma secondo la valutazione di Economist sarebbe disastrosa dal punto di vista economico. Tu come la vedi?
Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che è sicuramente vero che Xi Jinping ha assunto su di sé praticamente un potere che addirittura forse neanche Mao ha avuto a livello di cariche e di controllo, perché oltre a controllare il partito e tutto l'apparato statale, soprattutto quello della sicurezza interna, che ha un budget più alto praticamente di quello della difesa, e a controllare le forze armate, Xi Jinping si è messo anche a capo di tutta una serie di team, come ad esempio quello per le riforme economiche, quello per il controllo su internet, quello per l'urbanizzazione, insomma tutta una serie di come dire, apparati che sono controllati da Xi Jinping. Quindi questo è sicuramente vero. Non sono d'accordo invece con le disamine che sono state fatte dall'Economist e anche dal Time, che hanno praticamente fatto la stessa copertina nella stessa settimana, che poi è quella che tutto sommato ha ripreso anche internazionale, nel senso che è vero che prima c'era una guida più collegiale, ma sostanzialmente il potere di controllo su tutto quello che è appunto economia, finanza, sicurezza, esercito, eccetera, era comunque nelle mani di ben poche persone. Le ragioni, secondo me, per le quali Xi Jinping ha centrato così tanto sono dovute proprio alla genesi sostanzialmente del suo potere, perché Xi Jinping arriva al potere in Cina dopo una lotta, uno scontro interno come non se ne vedevano veramente da 20 o 30 anni in Cina, cioè il suo potere nasce dalle braccia di uno scontro che in cui sono stati sconfitti personaggi del calibro di Bo Xilai, che avevano accumulato moltissimo potere, o Zhou Yongkang, che era l'ex numero 9 dell'ufficio centrale del Politburo, che controllava totalmente il settore petrolifero, energetico e quello della sicurezza interna. Quindi Xi Jinping, secondo me, proprio anche per tutelarsi da eventuali nuovi problemi in vista anche del futuro, perché a breve ci sarà il comitato e poi soprattutto si dovrà cominciare a ragionare sulla successione, probabilmente per salvaguardare il proprio potere e quello anche futuro ha stretto un po' la cinghia. In realtà poi sui risultati è molto difficile in questo momento fare una valutazione, perché non ci sono solo gli elementi, diciamo, di politica interna o di controllo della politica economica, ma c'è anche una situazione internazionale che ovviamente, come sappiamo, è complicata. La crisi nel mondo occidentale ha portato la Cina a spingere verso un cambiamento totale, diciamo, del proprio modello di sviluppo, cioè da un'economia basata sulle esportazioni, quindi sulla produzione a basso costo, a un'economia trainata dal mercato interno. Questo è un passaggio ancora una volta storico e che probabilmente deve essere valutato su una balestra temporale molto più lunga che i 4 anni ad ora di governo di Xi Jinping. Dopodiché sicuramente c'è una recrudescenza del controllo interno su ogni forma di dissenso, sia a mezzo stampa, sia ai blog, moltissimi blogger hanno avuto nuovamente problemi, sia soprattutto gli avvocati che si occupano dei diritti umani, su quali poi la Cina ha tutta una sua visione, proprio perché in questo momento Xi Jinping cerca di fare in modo che non ci sia alcuna forma, diciamo, di dissenso rispetto a quella che è la propria politica, sia interna, sia economica, sia internazionale, perché ad esempio la Cina ha cambiato notevolmente il proprio approccio alle questioni internazionali, sia nel proprio giardino di casa, cioè per quello che riguarda il Pacifico, anche perché ricordiamo che entro il 2020 gli Stati Uniti sposteranno il 60% della propria flotta militare lì, di fronte alla Cina, quindi è chiaro che è una situazione per la Cina di allerta, tanto più che il Giappone ha da poco sancito una legge sulla sicurezza nazionale, con la quale sostanzialmente viene meno alla propria costituzione pacifica, dichiarandosi disposto a spedire soldati in zone di guerra. Quindi è chiaro che ad esempio il Pacifico è una situazione che pone la Cina in una posizione abbastanza scomoda per certi versi, perché la propria ascesa pacifica deve mostrare un po' più i denti, e nello stesso tempo anche in zone dove la Cina ha grossi investimenti, principalmente in Africa, ad esempio la Pechino è molto preoccupata dall'insorgere di estremismo religioso in alcune zone, come ad esempio Chad, Mali, Nigeria, dove non solo la Francia ma anche la Cina ha grandi investimenti. E analogamente è interessante il fatto che Xi Jinping all'inizio dell'anno sia andato a fare una visita in Arabia Saudita, in Iran e in Egitto, un'altra zona che, come ben sappiamo, è al centro, diciamo, di trame e di guerre non da poco. Quindi una situazione internazionale, sia da un punto di vista diplomatico, geopolitico, sia da un punto di vista economico, che pone la Cina di fronte a scelte che pongono naturalmente sul breve periodo la difficoltà di compiere una vera e propria valutazione. Però di sicuro diciamo che anche sulla base di quelli che sono i miei contatti e le mie fonti in Cina, l'aria che tira non è proprio delle migliori, ecco.
Quindi da un lato tu confermi quella che è l'analisi proposta da The Economist e anche dall'Internazionale, che l'ha tradotto in italiano e pubblicato sul Numero del 22 aprile, ma contemporaneamente poni sul piatto della bilancia alcuni elementi, diciamo, esterni che contribuiscono a rendere più complesso il piano, in maniera particolare le pressioni militari che gli Stati Uniti esercitano nei confronti della Cina, ma anche la stessa scelta del Giappone. Ecco, una domanda: tutti sanno che la Cina ha in mano una parte significativa del debito estero degli Stati Uniti. Questo da un lato fa sì che, come si dice in termine volgare, riesca a tenere per le palle gli Stati Uniti, ma è anche vero che chi ha la potenza militare che hanno gli Stati Uniti potrebbe rendere del tutto inesigibile qualsiasi credito. D'altra parte, chiunque avesse il debito estero che hanno gli Stati Uniti, se non ne avesse la stessa potenza militare, altro che la Grecia, voglio dire.
Quindi, sì, cioè, mi pare che fosse Walden Bello che aveva definito Stati Uniti e Cina due prigionieri legati alla stessa catena, nel senso che è chiaro che se su molti fronti internazionali Stati Uniti e Cina si trovano su campi completamente avversi, basti pensare alla Siria, all'Ucraina, per certi versi anche un po' al Medio Oriente, anche perché la Cina ha questa posizione internazionale di non ingerenza negli affari interni, proprio perché non vuole poi subire quella medesima ingerenza sui fatti interni propri, come ad esempio il Tibet o il Xinjiang o Taiwan o Hong Kong. E quindi diciamo che c'è una divergenza molto chiara da un punto di vista geopolitico, con la Cina molto più vicina alla Russia, che pure si tratta comunque di un'alleanza che è molto più rilevante forse per la Russia che non per la Cina. I cinesi sono molto scettici riguardo una vera e propria alleanza con la Russia, preferiscono parlare di amicizie e contingenze in alcune situazioni, mentre invece ovviamente poi con gli Stati Uniti la Cina si ritrova a tutta una serie di ambiti a dover per forza di cose arrivare a dei compromessi, come è stato ad esempio a Parigi per quanto riguarda ad esempio le questioni climatiche della COP21, o per quanto riguarda ambiti più economici internazionali, dove comunque gli scambi tra Stati Uniti e Cina sono forti, gli investimenti statunitensi in Cina pure, così come quelli ormai, ecco, e questa è un'altra novità, diciamo, per certi versi degli ultimi anni, sono molto forti anche gli investimenti cinesi negli Stati Uniti, dove ancora sopravvivono però tutta una serie di difficoltà per le imprese cinesi a investire, perché essendo imprese statali gli Stati Uniti pongono numerose barriere all'ingresso di capitali controllati fondamentalmente dal Partito Comunista. Quindi è una relazione che per certi versi muta, ma rimane sempre molto stabile, anche per la questione del debito di cui hai parlato tu. E più in generale però appunto si tratta di due attori in cui la Cina sostanzialmente si presenta ancora come la potenza emergente, come il paese in via di sviluppo, ma a livello diplomatico chiede ormai gli stessi, per certi versi, le stesse attenzioni dalla comunità internazionale che ha gli Stati Uniti. Infatti in Cina si parla di nuova relazione tra grandi potenze, proprio identificare, diciamo, una nuova strategia anche nel rapporto con gli Stati Uniti, quindi non più solo, diciamo, di per certi versi una diplomazia moderata e tranquilla, ma in alcuni momenti anche un po' più aggressiva.
D'altra parte ci troviamo in un mondo sempre più multipolare, non esatto. Certamente, voglio dire, più ascrivibile ad un'unica grande potenza, e tra l'altro una grande potenza che, pur mantenendo un ruolo militare di primo piano, non è stata in grado di gestire i propri investimenti militari né in Iraq né in Afghanistan.
No, anzi, si sposta sempre di più nella zona del Pacifico. Non è un caso il primo comunque trattato di libero commercio che è stato sottoscritto, per quanto gli Stati Uniti spingano sul TTIP, è stato proprio il TPP, che è stato proprio un accordo di libero commercio con molti paesi asiatici del Pacifico e che esclude ovviamente soltanto la Cina.
Sì, proprio per cercare di rafforzare la propria influenza in un'area che per certi versi è stata il secondo cortile di casa degli Stati Uniti. Se il primo erano il Sud America, ma oggi lo sono decisamente meno che in passato, sicuramente il secondo era in quest'area, e le difficoltà che ha sempre crescenti in Medio Oriente e tutto sommato anche in Europa, oramai alleato concorrente, pongono in primo piano, come dire, la necessità di un confronto rispetto alla Cina, quindi, come dire, un rapporto complicato, sì, ma che sicuramente sarà quello determinante per i prossimi 10-20 anni. Sarà una partita completamente aperta. D'altra parte, l'Africa stessa è terreno di conquista sia da parte degli Stati Uniti che da parte della Cina, in un momento in cui le potenze coloniali tradizionali come la Francia devono continuare a fare passi indietro. Non so come la vedi.
Assolutamente.
Ecco, rispetto alla Cina, quello che si sa meno sempre, ma di tanto in tanto emerge, è la questione delle lotte che vengono fatte da parte dei lavoratori. Ecco, su questo piano, l'indurimento della pressione disciplinare da parte di Xi Jinping è riuscito a mantenere sotto controllo le proteste, oppure la tendenza che sembrava crescente negli ultimi anni si mantiene tale?
No, su questo punto nel 2015 c'è stato un raddoppio praticamente degli scioperi, soprattutto nelle zone diciamo del sud-est cinese, quindi quello che erano le vecchie zone economiche speciali, perché il processo è molto chiaro, nel senso che la Cina sta riformando le aziende di Stato e quindi si assiste ad una delocalizzazione e soprattutto a un licenziamento di massa di moltissime persone che vengono poi reintegrate o prepensionate o sistemate in altri ambiti, e questo naturalmente fa sì che ci siano lotte di lavoratori che appunto sono raddoppiate per questioni quasi sempre tra l'altro legate ad aumenti salariali e a compensazione di infortuni eccetera. Da questo punto di vista può ben poco, nel senso, la repressione, perché comunque tutto questo cambiamento economico di cui abbiamo parlato prima sottopone comunque il paese a tensioni sociali di natura diversa, appunto più lavorative e di scioperi e di proteste nei polmoni economici del paese, che da soli costituiscono, ad esempio Guangdong da solo costituisce un quinto delle esportazioni cinesi, e allo stesso tempo nelle grandi città si assiste, diciamo, per altri ambiti che sono quelli dell'inquinamento o di tutta un'altra serie di cose, a tensioni sociali che ci sono, proprio perché il cambiamento è talmente epocale che non può naturalmente avvenire senza che qualcosa insomma non vada proprio nel verso giusto.
Ecco, qualcosa si sta muovendo anche per quello che riguarda i lavoratori rurali che si muovono dalle campagne verso le città, che tradizionalmente sono sottoposti a notevolissime limitazioni della propria libertà di movimento, specialmente assieme alle proprie famiglie.
Sì, questo in realtà è un problema che è un problema che è più relativo a qualche anno fa, nel senso che ormai quest'opera di grande urbanizzazione per la Cina è considerata terminata. Oggi ormai si parla di urbanizzazione delle piccole e medie città, quindi lo spostamento di popolazioni in centri abitati più piccoli rispetto al passato, anche se ormai si assiste invece ad un fenomeno quasi inverso, cioè i lavoratori che dalle campagne erano andati in città tendono a tornare nei propri paesi d'origine, anche perché magari sono messi da parte un piccolo gruzzolo per comprarsi la casa, che ha ancora uno status sociale molto rilevante in Cina. Tant'è che il famoso certificato di residenza che si chiama Hukou in Cina, che ha ancora i diritti sociali del luogo di residenza, che da anni è al centro, diciamo, di tentativi di riforma e dovrebbe anche arrivare in modo che appunto la persona che si sposta dalla campagna alla città possa godere di forme di welfare, quello che rimane, diciamo, anche nella metropoli. In realtà se qualche anno fa sembrava necessario proprio per dare in modo alla popolazione rurale che si ritrova poi nelle città di godere di questi diritti e quindi poter anche spendere di più poi sul mercato in modo da non risparmiare per le cure mediche, per l'educazione dei figli, in realtà a causa del processo inverso a cui si assiste, cioè questo ritorno alle campagne, sembra essere un po' bloccato, anche perché proprio sono proprio i lavoratori che non vogliono più questo cambiamento. Però probabilmente avverrà perché ormai la popolazione, diciamo, che è emigrata è talmente tanta che proprio per la volontà di aizzare per certi versi il mercato interno è necessario che queste persone possano godere di un welfare anche nelle città, in modo da avere più soldi da spendere poi nei consumi interni.
mi sembra decisamente interessante, che conferma quello che è il processo di inurbazione su scala mondiale. Sostanzialmente l'esplodere delle città è un dato con il quale abbiamo fatto i conti negli ultimi 20 anni, e soprattutto nel cosiddetto ex terzo mondo è diventato un fenomeno abnorme, con città di 30.000 abitanti che diventano di 30 milioni, come è accaduto soprattutto in Africa, ma non solo. Ecco. E l'ultimissima domanda, poi ci lasciamo, è la questione ambientale, l'inquinamento.
Sì, è sicuramente uno dei punti più rilevanti, come dicevo prima, anche perché è un po' trasversale per certi versi, non è appunto sensitive come viene detto in Cina, colpisce un po' tutti, sia il funzionario, sia il lavoratore, sia il piccolo negoziante, non vogliono, diciamo, vivere o vedere i propri figli crescere in una situazione ambientale devastata, e questo è sicuramente uno dei problemi più grossi della Cina, perché l'inquinamento c'è, è molto forte, il 70% del fabbisogno energetico dipende ancora dal carbone, e le fabbriche inquinano corsi d'acqua e terre, quindi poi portano tutta una serie di problematiche legate anche alla sicurezza alimentare. Non si può dire che la Cina non abbia un impegno molto forte nelle rinnovabili e nel appunto progressiva sostituzione del carbone con altre fonti energetiche, però ovviamente insomma è un processo molto lungo, perché è un po' come se fossimo per certi versi, diciamo, nel mezzo o quasi alla fine, diciamo, di una rivoluzione industriale che lascia molti strascichi e che necessita di tempo, e che poi quello che un po' dice la Cina a livello internazionale, nel senso che non può ricadere tutta la colpa dell'inquinamento sui paesi in via di sviluppo, perché c'è anche tutto quello pregresso fatto da altri paesi. Sicuramente è un problema, nessuno fa piacere vivere in una città dove non vedi sostanzialmente il palazzo di fronte, però non si può neanche risolvere, diciamo, in 2 settimane il problema, servono investimenti che ci sono e servirà tempo.
Io ti ringrazio molto per la tua disponibilità.